carezza una mano pelosa.
Eccoci qua ragazzi, abbasso un pochino sennò vi imbomba le orecchie. Eccoci qua un altro po', eccoci qua, bentornati a questo appuntamento con Siamo a Frutta. In pieno periodo estivo, estate, tutti cercavano estate, estate è arrivata, quindi non vi ammendate, chi so peccato si deve lamentare, però estate è arrivata. Bentornati a questo appuntamento con Siamo a Frutta, andiamo a trovare radiofonica dai 15 ai 17, sempre su radiofonica.com, scrivo PH, mi raccomando non vi sbagliate, in diretta web, poi da domani massimo lunedì e sarà oggi sabato, e sarà possibile sentire la puntata o sentire la puntata per prima volta per chi non ci ha fatto oggi ad ascoltarsi con il podcast di, appunto, che sarà disponibile sul sito di Radiofonica. Bando alle ciance, presentiamo gli ospiti, un ben trovato, fa un po' veramente devo consegnare le chiavi dello studio perché sta battendo tutti gli eco. No, scherzo, un piacere, ormai è da qualche anno che abbiamo iniziato questa collaborazione e ogni volta, no, ci sono argomenti e persone interessanti, nuove soprattutto. Quindi ben trovato a Francesco, presidente dei Minei, presidente della Casa degli Artisti. Ciao,
ciao, ciao a tutti, ben trovati.
E oggi ho parlato con te due donne, giusto?
Oggi due donne.
E te il compito di presentare, vai.
Va bene. Vai. Allora parto da Carla, che è vicepresidente dell'associazione.
Ciao Carla,
ben trovata.
Ben trovati a voi.
Invece grazie. Qui vicino a me c'è Simona. Simona poetessa, che parlerà di un libro che tra poco presenteremo, ma vi diremo dove, quando, tra poco.
Ok, partiamo con il mio nome?
Carla.
Carla e
Simona.
Insomma, parto da Carla.
Va bene, dai.
Qualcosa con una domanda facile, dai. Non faccio domande difficili, promesso. Vicepresidente, no? Com'è nata questa avventura?
È una bella avventura.
Da quanto tempo anche?
Che è nata, diciamo, ufficializzata ormai dal 2015, sì.
Anche quindi se sono parecchi anni ormai.
Sì, sono parecchi anni. E ecco, è nata un po' all'inizio, sì, comunque per passione. Poi ci siamo accorti appunto che comunque avevamo diversi artisti nella nostra associazione, cioè nella nostra idea, perché associazione ancora non, un'idea di associazione ancora non ce l'avevamo. E quindi abbiamo iniziato a fare vari eventi, comunque così, come tra amici, diciamo, no? Come tuttora comunque, anche se si sono aggiunti negli anni, sicuramente tantissime persone, abbiamo conosciuto un mondo di persone anche all'estero, non solo in Italia e non solo in Umbria ovviamente. Quindi ecco, siamo cresciuti e questa è una passione che comunque ci accomuna a me e Francesco, ma poi anche a tutti gli amici dell'associazione e agli artisti.
Con Francesco ormai è un po' che...
In verità è la colonna importante dell'associazione, lei non lo dice, ma... Insomma,
è modesta!
Ecco, è lei che... dirige, coordina sia la parte artistica che la parte editoriale, quindi dai, un pezzo importante, forse il più importante dell'associazione.
Qua è la parte in tutto questo, no? È la parte difficile, la parte non interessante ma più divertente, cioè ne organizzare, no? Perché comunque parliamo di artisti, parliamo, no, di mostre, parliamo di eventi, sì. Quindi tutto l'anno, non è che dice no, lui è un po' e poi...
Sì, no, infatti.
Quindi
no.
Qual è la parte difficile, la parte invece più entusiasmante, più...
Allora, di parti difficili proprio, diciamo, non ce ne sono poi in modo particolare, impegnative, parlerei di parti impegnative riguardo appunto, diciamo, il pensare ad un evento e poi, ecco, metterlo in pratica, perché anche se diciamo che la parte che a me personalmente appassiona di più è quella dell'allestimento, per esempio, delle mostre.
Okay.
Cioè pensarle d'accordo prima anche con il nostro curatore, ma poi anche la fase dell'allestimento, che secondo me c'ha anche di magico, è sicuramente molto stimolante.
Francesco, diciamo, no, a questa parte di allestire mostre, no? Quanto è appunto farsinoso, no? Perché poi parliamo anche di artisti, alcuni che sono, no?
È fantastico,
niente mai, no?
Perché l'allestimento ti permette di mettere in evidenza le opere dell'artista e più riesci a coinvolgere il pubblico che verrà a vedere le opere, non solo con appunto con le opere stesse, ma anche con l'allestimento, con qualcosa di speciale, con qualcosa di curioso, attiri l'attenzione, meglio è. Quindi è un connubio perfetto. Opere e allestimento vanno di pari passo.
Eventi durante l'estate, comunque sono adesso?
Tantissimi, guarda, vai. Tantissimi. Il primo è il 13 a Deruta, all'antica Fornace,
il
13 luglio, e ci sarà un gruppo di artisti provenienti da varie parti d'Italia insieme a un amico di Caserta, che anche lui c'è un'associazione, quindi sarà un bel connubio di arte. Ma poi il 18 luglio inaugureremo a Tubingen e quindi festeggeremo 40 anni in arte, 40 anni di gemellaggio con Perugia, Tubingen e Perugia. E quindi saremo, sì, il 18 pomeriggio inaugureremo sulla Tubingen, ma poi il 3 agosto a Villa Fidelia c'è Stati d'Arte. Pittura, scultura, fotografia, poesie, musica, fino all'8 settembre.
Ah, ma tu un mese...
Più di un mese, più di un mese. E a Stati d'Arte, quindi a Villa Fidelia, Simona presenterà il suo libro.
E quindi andiamo a Simona, poi andiamo a Gande. Qua musica. Come questo libro su Mozart?
Un libro molto particolare.
Allora, ricordiamo per chi non lo sa, perché lo sanno molti, ma forse anche non lo sanno in tanti, chi è Mozart per chi non lo sapesse.
Mozart si sa, genio della musica per eccellenza. Vai. Nato a Salisburgo il 27 gennaio 1756.
Quindi nato in Austria.
Sì, in Austria, icona della musica classica, ma anche possiamo dire della modernità della musica, non intesa la musica moderna, ma la sua musica viene rielaborata, soprattutto le sue opere, con temi moderni. Quindi un personaggio dalle mille sfaccettature che può andare incontro ai giovani. E a me ha folgorato da giovane, tra l'altro. Avevo 13 anni, tra il 95 e il 96.
Che è la cosa che ti ha colpito, cioè che ti ha più di tutti?
Allora, la serenità e la bellezza che viene dalla sua musica, cioè l'intensità dei sentimenti che trapelano. Quindi non il parruccone antico, per carità, che noia, no, ma veramente un personaggio da scoprire, da amare, da ascoltare, che riesce ad accompagnare i sentimenti di ogni età. Quindi l'adolescenza, la crescita, la fase adulta, e arricchisce, questa musica arricchisce veramente. Ho cercato di propinarla anche a mia figlia, ci sono riuscita in piccola parte.
Il 50% si è fatta.
Sì, diciamo, lei preferisce Vivaldi a Mozart, quando le parlo di Mozart, oddio, basta.
Però è bello che una ragazza gli piace Vivaldi, non penso sia una cosa diffusa e comune.
Sì, infatti, no? Se lei ha visto pochi giorni fa in Finlandia, per cacciare gli studenti che stanno in spiaggia, usano sparare musica classica, così si annoiano e vanno
perfetto,
via.
Perfetto, quindi... bellissimo. Un'ottima pubblicità.
Questo libro nasce in un modo molto particolare, nasce da un sogno. Da un'indicazione in sogno, che ho voluto seguire. Quindi è un viaggio alla ricerca di un qualcosa che veramente è stato ritrovato qui in Umbria, e racconta il passaggio mozartiano in Umbria nel 1770.
Oh, quindi è passato qua?
Sì, è passato qui, veniva da Roma con il Papa Leopold, che era ferito, per arrivare a Loreto.
Lo sapevo?
Pochi lo sanno.
Infatti.
Lo sanno molto pochi, perché non ci sono documenti che attestano questa cosa. Ma attraverso il sogno io ho trovato un piccolo cenno.
Okay.
Sia a Foligno che nella provincia ternana.
Ah, quindi anche Terni e Foligno è passato.
Sì, beh, si seguiva la via Flaminia, poi entrare nella Lauretana che da Foligno arrivava a Loreto. E ho trovato due piccole cose. Documenti che non sono documenti d'archivio.
Okay.
Ma sono dei disegni, delle firme, in un modo molto particolare, non dico altro, se no...
Ok, non diciamo altro, poi... sogni spesso danno delle idee, no? E anche nel caso tuo è partito tutto da un sogno.
Tutto da un sogno molto particolare, che non è solo una ricostruzione per quello che ho vissuto, è stata proprio un'indicazione. Quindi anche voler accedere a questo campo e capire, sono solo sogni o c'è qualcosa di più...
Quando sarà tipo un possibile viaggio?
Allora, la presentazione ci sarà il 25 agosto.
Ok.
E dopodiché andrà per il pubblico, per chi vuole.
Dopo la presentazione vi aspetto, perché sarebbe bello parlare anche dopo la presentazione.
Ma lo faremo sicuramente.
Anche perché un amico, Nicola, che saluto, che insomma è appassionato di musica classica, penso che sei il padre di Mozart, lo rende contento, quindi...
Bene.
Ti aspetto per la presentazione. Andiamo, parlavamo di sogni e parlavamo di scritture. Allora, penso che molti conoscono, si ricordano Lucio Dalla, che scrisse una canzone. Quale canzone? Adesso, appena finita la pubblicità della Schiuma da Barba, abbiamo fatto sentire, quasi finita il bello della diretta, ma comunque, ok. Scrisse questa canzone, caro amico ti. Vabbè, e la sentite, fa pochissimo, fa poco. Eccoci qua, ragazzi. Insomma, se dovete scrivere a qualcuno, quella di caro amico ti, perché scrive. Fa sempre bene ed è sempre utile e benefico, come no? Molti dicono. Allora, quindi, insomma, un'estate super impegnata.
Sì, è un'estate calda, ma piena di.
La domanda che faccio a Francesco prima che finisco l'estate, ma vai in ferie oppure. oppure no. Posso oppure no?
No. No. È un'estate piena di impegni, però dai, è un piacere.
No, no, assolutamente. Fammi salutare Giulio, Andrea.
Sì, salutiamo Giulio, Andrea. Oggi Andrea, tra l'altro, alle 18 presenterà il suo libro a presso la cantina di Onigi. Ah. Quindi se siete in zona alle 18.
E quindi voi aspetto, andiamo a parlare del suo libro, io poi sì, manderò anche un messaggio. Se dovessi indicare un momento fra tutti dopo questa stagione artistica, no? Adesso prima che inizia l'estate, prima che di andare a avvenimenti estivi, un momento bello che ti è rimasto impresso più di tutti, o un evento, una mostra, non lo so.
Beh,
sono tanti.
Sono
però,
tanti.
Posso dovessi prendere uno?
Sul momento, che ne so, ti posso dire magari. Uno degli ultimi, sempre parlando magari di Villa Fidelia, appunto di Stati d'Arte, le performance dal vivo che okay. sono veramente coinvolgenti, tipo quella che c'è stata l'anno scorso dal titolo Moon, oppure anche quella precedente in cui appunto c'era l'artista che utilizzava il fuoco per appunto lavorare l'opera, ma anche come diciamo situazione proprio simbolica. Quindi, ma queste come dopo tante altre, adesso
sono tanti, però
sono tanti.
Fatto anche le domande, faccio a te perché te l'ho fatta prima volta, adesso tocca a fare la mia casa di domanda. Ma davi presente un cosa che vorresti fare prossimamente?
Migliorare sempre di più.
Ok, ma un sogno ce l'hai nel cassetto?
Ce ne abbiamo tanti.
Vai, prendine uno, vai.
Un sogno? Avere uno spazio.
Poi sentiamo se d'accordo anche il presidente.
Forse, non so, da far vivere ancora di più agli artisti. Quindi dove ospitarli, dove loro possono fare le loro creazioni.
Un spazio un toioio.
Sì, esatto, sì.
Manca un po' questo, fra? Sinceramente?
Forse sì, sì. Collaborazioni, sì. La cosa più importante è collaborazioni. Anche con artisti di altri paesi. Sì, magari, che ne sai, dai, casa degli artisti
sì,
in vari stati europei
è un modo,
o extraeuropei.
Aprire le porte, no?
Aprire le porte, bella.
Sì,
parola.
Mi piace,
aprire
assolutamente,
porte,
mi piace anche a me. Invece questo libro, insomma, bene, quindi partito da un sogno.
Sì.
Difficoltà nel scrivere un libro su Mozart?
Allora.
Se ci sono stato oppure...
No, la difficoltà personalmente non le ho trovate perché oramai è pane quotidiano. Sono 28 anni che leggo.
Okay.
Però leggendo tante biografie ho trovato che non c'erano dei riscontri effettivi. Quindi ho preso le lettere originali che si trovano anche sul sito del Mozarteum.
Perfetto.
Sì, sì, si possono vedere benissimo, sono in lingua inglese e in tedesco.
Okay.
E personalmente, non sapendo la lingua, ho preso quelle in italiano e sono andate a vedere se veramente quello che veniva raccontato
è vero.
No, molte volte si carica di leggenda, Mozart era un imbriacone, Mozart era un donnaiolo, Mozart era qui, io questo non l'ho trovato perché ho cercato tutti i documenti originali, quindi ho fatto anche, mi sono presa diciamo, di fare l'avvocato diciamo del diavolo,
sì, sì.
Cercare di scremare ciò che era farraginoso, petulante e dare un aspetto di questo artista dal punto di vista umano, perché non dimentichiamo che è un grande genio, ma era anche un grande essere umano.
Infatti.
Conoscere soprattutto questo lato. La difficoltà più che altro è stata trovare quello che si cercava, trovare degli appoggi, e io ringrazio la Casa degli Artisti, perché mi hanno tutti un po' guardata come, oddio, che stai raccontando, che stai dicendo, no? Perché sono andata lì raccontando la verità. Qualcuno ha detto anche nascondi il sogno, non ne parlare. Dico perché non ne devo parlare? È una
infatti,
cosa che.
Infatti, sì, si parla di musicista, non è che si parli di nuovo di.
Sì, esatto. Perché il ritrovamento fatto è una cosa storica. Posso dire?
Vai.
Allora, io ho trovato due graffiti che potrebbero, parlo al condizionale, essere fatti dalla mano di Mozart tredicenne.
Cavolo.
Ho trovato una persona che si occupa di graffiti e mi ha detto sì, effettivamente è un graffito, però per attribuirne la paternità è difficoltoso. ho cercato di collegare le cose che si conoscono e c'è molta somiglianza. Ho cercato in ogni dove, da Bologna, Loreto, Milano, Napoli.
Ovviamente per la pazienza.
Sì, infatti, tra poco.
E la precisione anche, no?
Sì, tra poco metto l'aureola. Quello che mi è dispiaciuto è che qualcuno, dopo aver ammesso questa cosa, ha girato faccia, non so perché. Vabbè. Però ho avuto l'appoggio di tante persone, ho conosciuto meravigliose persone che sono state entusiaste di questa cosa e sono andata avanti. Proprio l'entusiasmo delle persone
semplici. Fatto bene.
Sì. E quindi io adesso lo lascio scritto, vediamo cosa.
Quindi semmai se non sono suoi, aveva 13 anni quando l'ha fatto, se sono suoi.
Sì, 14 anni, perché è passato qui a Foligno tra il 13 e il 14 luglio 1770, che essendo di gennaio aveva compiuto i 14 anni.
Quindi sono tutte informazioni, non sapevo. Quindi anche a Maggio è passato in terra perugina.
Ma per saperne di più, con tante altre curiosità, mi raccomando, vi aspettiamo il 25 agosto
da che ora?
17.
Tu mi ricordi così, se
certo,
posso vengo anch'io
presso Villa Fidelia, precisamente all'interno del padiglione della Limonaia, in cui parleremo di Mozart, di queste cose che ha appena detto, ma anche di tante altre curiosità che ora ovviamente non vi diremo, ma e anche una della musica, anche della bella musica ci sarà. Quindi
Via Fidelia, per chi non sa dove si trova?
Villa Fidelia si trova a Spello.
Ok.
E quindi nella parte bassa di Spello, semplicissimo, lungo la strada provinciale.
Perfetto, chiudiamo il 25 agosto, da che ora?
Dalle 17.
Quindi insomma, pranciate con calma, mattina se dovete lavorate,
e poi saremo al fresco, insomma,
appunto. Al pomeriggio andate a... Tu ricordo che se sono io vengo più che volentieri, perché... e poi a portare questo amico, perché penso vi potrebbe interessare. Parliamo di sogni, penso che molti questa l'hanno, se ricordano, perché hanno scritto la cantata Mannoia, ma anche in Egamaro, Fiore Mannoia, con, adesso la sentite e provate a sognare anche voi. Insomma, questa canzone ti dice anni, ragazzi, ma penso che è sempre bello ascoltare questa canzone della Mannoia, anche nel Mario, perché sognare e imparare a sognare, poter sognare, penso è una cosa più bella che la vita ci ha dato. Quando una volta una persona dice, quando si mette a sognare, quando non si sogna più si muore, per certi versi, forse è vero, no? Si muore dentro, perché sognare è bello e non costa noi, quindi condividiamo anche sul film e dopo lo faccio sentire. Una cosa importante legata al 25 agosto, perché ci sarà un personaggio, diciamo,
sì,
durante la musica, vai.
Ci sarà un signore, Antonio Volpini, che è un collezionista di oggetti dei viaggi antichi.
Ok.
E porterà dei materiali. Tra l'altro lui mi ha dato delle cartografie da mettere nel libro. Persona meravigliosa, disponibilissima e soprattutto un grande appassionato della materia. Tra l'altro, da quello che so, parteciperà anche a Linea Verde Sentieri. Quindi una persona da elogiare, da ascoltare, perché ha tanto da raccontare, tante cose che noi non immaginiamo su come accadevano i viaggi una volta.
E poi è storia, oltre alla curiosità.
Sì, quindi è storia.
Quindi sarà il 25 agosto?
Sì, lui ci sarà, il 25 agosto ci sarà, salvo imprevisti, quindi, ma spero di no.
E una sorpresa ve l'abbiamo detta.
Sì. Il motivo in più per andare.
Ne saranno tante altre.
Mi pare di stati, prima di iniziare, me l'ho trovato, poi me lo dici,
sì.
Il pezzo che dicevo su un film, perché nella parte finale c'è una persona che diceva, adesso lo faccio sentire.
Tutti vengono qui, questa è Hollywood, la città dei sogni. Alcuni si avvicinano, altri no, ma continuate a sognare, questa è Hollywood, si deve sognare, perciò continuate a sognare.
Pretty woman walking down the street, pretty woman.
Sul famoso film Patty Woman, chi non ha visto, continuate a sognare, questa idea, quindi fate sentire. Dicevi Stati d'arte, giusto?
Sì, Stati d'arte. Vai. Quest'anno, ottava edizione, dal 3 agosto all'8 settembre, ovviamente a Villa Fidelia di Spello, e quest'anno il tema sarà, come tutti gli anni, c'è un tema differente. E quest'anno parleremo dei 700 anni della morte di Marco Polo, quindi il viaggio, Marco Polo, il milione e tante cose. Ci saranno incontri, conferenze, ovviamente opere ispirate, ma non ci siamo fermati lì, abbiamo pensato di inserire un compagno di viaggio a Marco Polo, un po' meno conosciuto, se non qui in Umbria, ma fuori di meno da noi, è che è Fra Giovanni Rapian del Carpine, che fece quasi lo stesso viaggio qualche anno prima, ma mica tanto, una cinquantina di anni prima. E quindi parleremo anche di Fra Giovanni Rapian del Carpine, che arrivava alla corte del Gran Khan qualche decennio prima di Marco Polo, e quindi anche lì gli artisti si ispireranno a lui. Tra l'altro avremo esposte opere di dottori, dei disegni di dottori, perché come sapete a Magione ci sono degli affreschi che i dottori ha ispirato proprio Fra Giovanni Rapian del Carpine. E poi un'altra curiosità, abbiamo il patrocinio del comitato organizzatore di Venezia, del Marco Polo, di 700 anni di Marco Polo, quindi siamo nei programmi degli eventi di 700 di Venezia, quindi importante.
Una bella soddisfazione,
sì.
Intanto, stando un attimo su, perché mi ha fatto una curiosità su Wikipedia, lui, come si dice, è nato... Nacque a Salisburgo, Vienna, in Austria, il 10 gennaio del 1756, sì. Morto il 5 dicembre del 1791, sempre a Vienna, in Austria. E aveva tre figli, è quasi su Wikipedia, su curiosità, e insomma è stato un museo austriaco di famosissimo, di massima importanza. E c'è questa foto su Wikipedia con questi suoi capelli, no, un po' particolari. In questa ricerca che hai fatto di Mozart, no? C'è qualcosa che ti ha, non dico insegnato, però che ti porti dietro in questo lavoro, in questo libro fatto su Mozart?
La grande umanità.
Ah, ok.
Cioè, oltre il grande artista, quindi il miracolo, il prodigio di Salisburgo, bambino prodigio, orecchio perfetto, timpano di Dio, qualcuno lo chiama. E l'aspetto umano, che è molto moderno, cioè ci si ritrova una umanità, è affabile, riesce a conquistare proprio questa cosa. Cioè, quando leggi Mozart, la sua vita, ti ritrovi lì, nel senso, non c'è questo distacco temporaneo, siamo, no, tra il 1700 e sì. il 2000, no, riesce proprio a imprimere questa forza umana che lui ha. Tra l'altro è stato il primo musicista che ha cercato la carriera libera del libero musicista.
Sì, infatti è chiamato bambino prodigio perché fu uno dei primi che cercò.
Beh, sì, diciamo, da bambino il padre l'ha portato in giro per le corti per cercare un lavoro fisso.
Ok.
Sempre in una corte, perché lui faceva parte dell'arcivescovo, della corte arcivescovile. Okay. Diciamo, il padrone della situazione era o l'imperatore o l'arcivescovo.
Perfetto.
Lui ha cercato di fare il libero musicista, il libero professionista, a spese sue. Quindi la grande novità che apporta è proprio questa. I musicisti di oggigiorno, quando sono liberi professionisti, devono pensare che un certo tipo nel 1881 litigò con l'arcivescovo, come si dice a Perugia, si ridietro le fotografie. E lui cercò propriamente questa cosa, la carriera del libero.
Non la sapevo la cosa del padre, ti dico la verità, non la sapevo.
Del papà.
Della famiglia. Anche,
beh, era una famiglia di musicisti, anche la sorella era un prodigio, però aveva un problema, era una donna, quindi a quel tempo non poteva avere uno sviluppo musicale. Fare la compositrice era impossibile, fare l'insegnante sì, la compositrice no, assolutamente. E quindi questo ragazzino con queste doti, che inizia a strimpellare 3-4 anni, viene portato in Europa tra i 6-7 anni, 7 anni precisione, a fare un tour, e poi viene in Italia nel 1770.
Ho trovato un pezzo di Achimose di Mozart, la facciamo sentire, dai.
Sì, sì,
appena appena andata via, poi
si trova anche qualcosa di più allegro.
Vabbè, dopo ci trovo, tanto poi lo cerco, perché non sono molto intento di immagine, dopo lo cerchiamo. Intanto un pezzettino, poi ci troviamo più allegro. Eccoci qua, non ho preso forse il pezzo più allegro, lo cerchiamo, però questo è di Mozart, è Lacrimosa, questo sì. Che pezzo mi consigli di Mozart da mettere? Mai verso la fine, così.
Bella marcia turca.
Ok, dai, dopo la sigla. Diciamo appunto un attimo di spero, e mentre della musica, però diciamo con Francesco che sono anche tanti nuovi artisti, cosa bella, quindi no?
Ci saranno tanti nuovi artisti, alcuni pittori, alcuni scultori, fotografia, ci sarà anche la sezione della fotografia con dei bravissimi, bravissimi fotografi, oltre che varie installazioni. E saranno 24 artisti stranieri, alcuni verranno proprio per l'inaugurazione, alcuni verranno i giorni successivi, e alcuni verranno per il finissaggio, insomma molti saranno accompagnati dai loro rappresentanti istituzionali con le ambasciate, i consolati di riferimento in Italia, quindi sì, dai, un bel movimento di arte.
Una di tue da Uzbekistan, mi sembra più,
Uzbekistan, no? Sì, quindi abbiamo quest'anno un nuovo artista proveniente proprio da una delle tappe di Marco Polo, appunto, che lui lavora la ceramica e ha opere molto particolari, interessanti, che però proprio fanno pensare proprio al suo territorio, quindi sì, alla sua cultura. Quindi l'interessante di stati d'arte è anche questo, vedere i linguaggi diversi anche da a seconda diversi delle provenienze degli artisti. Sì.
Ricordiamo i contatti, Fabio, chi vi volesse scrivere prima di
sì, ci può contattare, innanzitutto ci può vedere su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, oppure nel nostro sito www.lacasadegliartistipg.com ci può anche scrivere.
Dei vari ospiti mai portato, questa è una domanda personale, ti faccio, che mai portato, c'è qualcuno che ti è rimasto impresso anche pensando alla puntata?
Te lo porterò.
Ok, anche se mai non l'ho visto.
Non l'hai ancora visto.
Però mi ricordo, questo sì, e poi andiamo a dire. Quell'artista straniero che ha, però mi ricordo se ha...
Maestro Ortega?
Sì.
Maestro Ortega, che ci sarà anche lui quest'anno.
Perché mi ha colpito per passione con cui, sì, oltre alle sue opere meravigliose con cui parlava delle sue opere.
Sì, sì, lui è un grande artista.
L'anno scorso
allora, sì, era presente l'anno scorso, è stato un mese, quando è partito il periodo di studi di arte. Quest'anno non sarà presente in presenza, ma anche lui sarà rappresentato dalle istituzioni che saranno qui il giorno dell'inaugurazione. Quindi sì, un grande artista, sì, come tanti ospiti.
Assolutamente, no, poi tutti è, ma...
Però il prossimo sarà speciale.
Va bene, ci conto. Andiamo un altro po' di musica, poi alla fine mettiamo canzoni in mangio a te. E vediamo anche ancora data della presentazione, sì, così chi non se lo ricorda, almeno noi sfugge. Con la musica poi torniamo indietro, per gli ultimi minuti finali, fa poco. Qui si parla durante la musica a basso di quello da fare il futuro e soprattutto appunto di vari artisti che abbiamo visto, no? Abbiamo avuto la possibilità di avere qui intervenzione, e di come arte sia una cosa universale, no? Non abbia colori, no?
No, sia un linguaggio unico,
un linguaggio universale. Ibo su Maggio, ti abbiamo detto un altro Ibo, ci hai già pensato oppure
sì.
Ok, sempre su musica,
allora sempre su Mozart, poi ci sarà una cosa particolare se riesco, perché il libro è nato grazie anche alle coincidenze, e ho conosciuto proprio i signori dell'associazione proprio a Villa Fidelia grazie a una coincidenza.
Ah, ok.
È un libro molto molto particolare che vuole andare oltre quello che si crede, attraverso le nuvole.
Ah, bello. Quindi
non dico altro, ancora
sì, sì. Vabbè, nuvole sono, mi piace come abbinamento,
cose più etere, no, che esistano.
Poi ricordiamo 25 agosto a partire da
17 scusate, parleremo e presenteremo la prima presentazione del libro di Mozart scritto da Simona, e quindi vi aspettiamo.
Assolutamente. Con un aggettivo come lo definiresti?
Il libro? È un mix tra il surreale e il concreto.
Mi piace il surreale.
Surreale e concreto, sì.
Concreto posso, perché invece surreale?
Perché va a sfiorare quello che non si crede diventa concreto.
Ah,
cioè,
ok.
Nel senso, attraverso i ritrovamenti, che poi tra l'altro c'è anche il ritrovamento di alcuni documenti di un musicista umbro che ha lavorato con Mozart.
Ah, cavolo, lo sapevo.
Di questo musicista non si conoscevano alcuni dati della nascita e della sua famiglia. Sempre attraverso una coincidenza si è trovato, coincidenze anche di numeri, date, corrispondenze, quindi...
È di Perugia?
No, è di Foligno.
Di Foligno, ok. E quindi sei anche un musicista umbro che ha collaborato...
Sì, ho collaborato con Mozart a Salisburgo.
Vedi, è bello sapere, insomma, che è stato... Io per quanto... Terni Foligno è passato, no?
Sì, teoricamente Narni, Terni, Spoleto.
Si è fermato o è stato solamente un passare, allora, cioè, da quel che hai capito?
Probabilmente la sosta più lunga è stata a Foligno.
Ok.
Probabilmente. Gli altri è stato un passaggio veloce, facendo i conti tra i giorni di viaggio, che sono stati 6 giorni, e anche quello che potevano fare i cavalli, cioè nel senso a distanza chilometrica.
Certo.
lo stato di salute di Leopold, che era ferito, quindi abbiamo cercato di fare i conti anche con il signor Volpini.
Anche il fatto che c'era una musica umana non si sapeva. Quindi...
Beh, molto, molto pochi, soprattutto solo i Folignati.
Eh sì, infatti.
Va allargata la conoscenza.
Bello, mi piace. Quindi 25 agosto, da voi 17, via Fideria.
Esatto.
Sia su Sita Spera, sia su Sita Pima, è facile trovare, non vi potete sbagliare. Quindi.
Via Centrale Umbra.
Poi, maggio a fresco, spero, poi bella.
Ma poi quindi... seguite sui social, che anche già ho localizzata. Quindi...
Appunto, quindi non vi potete sbagliare.
No.
Andiamo con musica, intanto pensa a canzone, così mettiamo come finì in modo.
Beh, pensata,
dopo me dici durante la musica, perché me l'hai detto, ma già me la ricordo, quindi me devi dire. Andiamo con musica, poi teniamo per gli ultimi 5 minuti finali, fa poco. Eccoci qua, ragazzi, ballata, anche se fa un po' caldo, ma ho provato a ballare. Questa Culture Camp di 15 anni fa, ma quelle canzoni belle che orecchiabili che bello sentire. Allora, siamo arrivati alla fine. Franci, ricordiamo. Sì, il 25 agosto, Benetto, adesso
sì, però l'inaugurazione di Stati d'Arte, che sarà il 3 agosto alle 21,
sempre a
Villa Fidelia di Spello, quindi vi aspettiamo. Per chi può, ci può seguire nei social, nelle varie dirette che faremo il 18 luglio da Tubingen. Quindi ci sarà la bellissima mostra con delle immagini spettacolari che manderemo ovviamente anche in web. E invece il 13 luglio saremo a Deruta per una bella inaugurazione con 20 artisti provenienti da varie parti d'Italia, una collettiva, e veniteci a trovare tutto luglio, tutto agosto all'antica Fornace Grazia.
E poi sei parte a settembre
con delle novità pazzesche.
Ringrazio un po' video prima di salutare anche il nostro ospite, ringrazio Francesco per questo atto anno di collaborazione insieme, ormai è diventata una piacevole, no, appuntamento una volta
bellissima.
A mese, sabato qua da me, quindi ti aspetto da settembre per commentare intanto estate, no, com'è andata,
e poi settembre partiamo,
per
la
parlare
gara.
Dei boss, e poi per parlare
e tante altre cose,
quindi ti aspetto più che volentieri.
Grazie a te, grazie a tutti,
grazie a te. Se sindicare l'estate artistica che ti aspetta, che come una parola, come definiresti
l'estate?
Con una parola, come che ti viene in mente?
Frizzante.
Infatti pensavo di frizzante, ma non lo so, invece. Quindi ricordiamo, 25 agosto da 17 presso via Fidelia a Spero. Ricordami il nome, scusa?
Simona.
Grazie a Simo, grazie a te.
Grazie a voi.
Bocca al lupo. Ti aspetto sia per Ibo, per il presentatore, e poi per il secondo Ibo dedicato sempre a Maggio. Per chi domani vuole scrivere un Ibo, no? Adesso non guardare su chi vuole scrivere domani.
Okay.
Domani vuole scrivere un Ibo su quella persona.
Okay.
Quale consiglio immediato gli dai?
La passione.
Ok.
La passione è la scintilla che fa partire, che ti aiuta ad andare avanti, a scavalcare gli ostacoli, quindi il punto di partenza è la passione, non dipende dall'argomento, ma quanta passione ci metti, quanto credi in quello che fai, e soprattutto informarsi moltissimo, non andare solo su quello dice, quello fa, poi dipende lo stile di libro che uno vuole fare, però la passione.
Quindi prima cosa la passione,
sempre in tutto.
Per chi vuole scrivere, fai domande, che avere informazioni, contatti, pagina Facebook.
No, io non uso i social.
Ah, ok, però tramite Francesco.
Ecco, troverà poi il libro nei vari portali importanti da Amazon.
Vediamo il titolo dei Ibo.
In sogno con Mozart.
Quindi mi raccomando, dal 25 agosto andate a...
E lo troverete dappertutto.
In massa.
Perché questo non l'abbiamo detto, ma è edito dalla Casa degli Artisti Quaderni.
Ok.
Siamo sempre noi all'interno della nostra associazione, che abbiamo la casa editrice, ma l'avete detto anche altre volte, ovviamente con altri autori che sono stati qui.
Assolutamente. Poi
ospiti.
È importante ricordare sotto in alto.
Esatto, sì. Come i nostri cataloghi d'arte avvengono e appunto li costruiamo noi nell'ambito della Casa degli Artisti, appunto.
Grazie mille, ricordi il nome, scusa?
Carla.
Ciao, grazie mille,
grazie
vicepresidente.
Per l'ospitalità.
Ti aspetto e ti dico buone ferie a tutti, poi sì, quest'estate. Lui no, ma tu spari sì.
Penso poco.
Neanche hai. Bocca al lupo, veramente. Ti aspetto
grazie.
Anche a te. Allora, sì. Mi dici noi la canzone in maggio a te.
La Marcia Turca.
La Marcia Turca, allora. Che è uno dei pezzi più famosi.
Anche i cellulari una volta suonati.
Allora, mi salutavi, la cerchiamo indietro, perché abbiamo trovato un pezzo forse bello, ma un po'.
Beh, il finale del, diciamo, il Requiem, dove lui si è fermato, poi teoricamente è morto. Io dico teoricamente, non anticipo niente.
Dimmi se questa qua, faccio vedere in diretta questa.
Aspetta, si è girato Rondò alla Turca, sì.
Quindi facciamo sentire. Aspetta.
Sì, sì, dovrebbe essere quello.
Sì, si è girato, cioè fa gli scherzi, ma... Allora, adesso vi ho sentito questa canzone, poi facciamo entrare altri ospiti, appunto per parlare di Art Best Story. Grazie ancora, in bocca al lupo,
grazie
della Casa degli Artisti, e una buona estate, con
tutti.
Tanti avvenimenti. Ricordate, il 25 agosto, a partire dalle 17, presso via Fidelia Aspero,
il libro su Mozart.
Il libro su Mozart, non mancate. Vediamo se la pubblicità ha fatto, spero di sì, ha fatto. Quindi vi lascio con Mozart e con la Marcia Tu, che poi entriamo per la seconda ora. Grazie ancora e alla prossima.
Grazie.
A fa poco, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, scusate, troppo alto il volume. Eccoci qua, ragazzi, la seconda ora di Siamo a Frutta, sempre su telefonica.com. E quindi Banno Sano, presentiamo la seconda parte di questa della puntata. Quindi ben trovato a Riccardo. Ciao Ricky.
Ciao Nick,
come stai? Tutto bene?
Molto bene, molto bene. Sono
poi,
contento di
grazie
essere
a te per essere venuto. Grazie di cuore. Che poi viene da un dopo un saggio, giusto?
Sì, Zanzo, freschi.
Dato bene, sparisci.
Molto bene.
Perfetto, poi
molto
mi racconterai. Chi è con te oggi? Vai, a te come ti presentare.
Vai. Allora, guarda, noi siamo venuti oggi, tra l'altro con me c'è la mia amica Joyce, nice. Perché siamo qui per presentare questa anche nuova disciplina che abbiamo da quest'anno, già dall'anno scorso, e quest'anno partiremo ancora meglio, che è il K-pop, questa disciplina forte, fortissima, giovane, e che siamo i primi, e ad ora credo gli unici ad avere a scuola. Quindi okay, lascerei un attimo la parola a lei, che ci racconta un po' di cose. Tra l'altro ci sono, abbiamo delle attività estive pronte per partire già la settimana prossima.
Ricordami il nome?
Gioia.
Gioia, insomma, che ci racconti, Gioia? Vai.
Allora, noi abbiamo, diciamo, sfruttato questa scia di questo K-pop, che sarebbe hip hop della fazione, diciamo, coreana.
Ok.
Quindi contaminato da il loro tipo di musica, affiancato ai balli, tutti questi giovani band, maschi, femmine, che fanno queste coreografie. All'inizio era un pochino più di nicchia, soprattutto in Italia, poi è andato a espandersi, sono partiti corsi ovunque. In Umbria non c'era ancora niente, io ho avuto la grande fortuna di incontrare Riccardo, che mi ha fatto questa proposta, e ho detto va bene, perché no?
Iniziamo.
Siamo iniziati molto all'inizio molto preoccupati, perché non sapevamo prende, non prende, la gente sarà interessata o meno. È stato un successone. Abbiamo fatto un saggio bellissimo, le ragazze contentissime. Anche io, come le altre insegnanti che lavorano con me, siamo state molto contente e molto orgogliose. Tra l'altro saluto anche le ragazze che sicuramente mi stanno ascoltando. E quindi niente, adesso continuiamo col vento in poppa, cerchiamo di fare tutto quello che possiamo quest'estate con i corsi estivi, con i workshop, e poi si riparte direttamente a settembre.
Sai, hip hop però, diciamo, in versione
hip hop coreano, nel senso comunque sono a idoli che cantano in coreano.
Ok.
E nel mentre che cantano ballano, diciamo che è questa la cosa, okay, che li caratterizza di più.
E più tu mi hai detto che hanno adesione ragazzi o anche gente adulta, più donne, più uomini?
Allora, tendenzialmente sono più le donne, però anche gli uomini, ce ne sono un po' più pochi, un pochino più rari, però ci stanno anche
okay,
loro.
Okay.
L'età varia tantissimo, anche nei nostri corsi abbiamo ragazze di 13-14 anni, come ragazze di 25-26, quindi
variabile.
Chiunque ha la passione è sempre il benvenuto.
Insomma, gli chiedete, parete col botto, come si dice, no?
Sì, abbiamo fatto una gran bella cosa, anche perché sono molto... Io quando ho conosciuto Gioia, le ho conosciute proprio perché il loro sistema, almeno così, correggimi se dico, venne a scuola per registrare un video,
okay,
fanno un po' queste cose, ci siamo conosciuti, ci siamo trovati subito bene. Quando ho visto il potenziale, prima di tutto della persona e poi anche della disciplina, si è creata questa sinergia che si è conclusa col saggio di quest'anno, che è stata veramente una ficata. Il prossimo anno sarà veramente una super ficata, ancora più una super ficata, perché sai che a me sono molte classi,
sì, sì,
mi piace incastrare pluridisciplinarmente le cose, fare questi viaggi, diciamo anche sensoriali, no? Attraverso il ballo e la musica, che come sai la musica è la mia passione, il ballo la concilia alla perfezione, e quindi ecco, ci siamo proprio divertiti.
Grande. Difficoltà per chi deve imparare questo ballo, quali sono a livello di ritmo, coordinazione, passi, musica?
Allora, sicuramente c'entra anche il tipo di difficoltà. Ci sono coreografie magari più facili, alcune più difficili, altre che magari sono facili a livello di esecuzione di passi, però hanno bisogno di un certo atteggiamento, di una certa espressività. Quindi ovviamente tutti abbiamo iniziato, cioè chi è di quest'ambito, tutti iniziano a casa nella cameretta, guardano i video, cercano di rifarli a casa, però avere qualcuno che ti guida, semplicemente magari tu stai facendo bene, però hai anche bisogno di qualcuno dell'ambiente che conosce quello che stai facendo e ti dice sì, guarda, lo stai facendo bene, a me è arrivata una certa tipo di sensazione mentre tu stai ballando, oppure guarda, se lì volevi esprimere un determinato concetto, magari a me è arrivato qualcosa di diverso e quindi ci possiamo lavorare insieme, perché ecco, alla fine se è solo questione di riprodurre i passi dici ok, lo fai tranquillamente a casa da solo, però una cosa molto bella di quest'ambito è anche lavorare in un gruppo, perché quando vai a vedere i video dei tuoi idoli preferiti sono sempre gruppi da 3, da 5, da 7, alcuni da 12 persone, quindi è anche bello crearti la tua cerchia con il quale poi condividi le fatiche, le emozioni, i pianti, le risate, i successi, insuccessi, tutto per crescere insieme, ovviamente.
Beh, dopo approfondiremo.
Hai capito il gran potenziale che c'è,
assolutamente.
Ragazza, sì.
Quanti anni hai?
32.
Complimenti.
Grazie.
Anche idee abbastanza chiare, che è abbastanza incisa, però no? Molta chiarezza. E poi è bello.
Infatti,
bello anche come diceva Riccardo, incrociare, no? Vai geni, vai, no, vai realtà, vai tipi, vai mai mondi,
sì,
no?
Diciamo anche che le ragazze che collaborano con lei, che oggi non ci sono, perché diciamo che lei potremmo dire la leader, no, del gruppo, sono
quanti siete in tutto?
Altrettanto forti.
Siamo 4 insegnanti.
Sono altrettante forti, che magari a settembre, ottobre,
sì,
le possiamo reinvitare, così facciamo ancora più giochi.
Assolutamente. Beh, dopo andiamo nel dunque. Invece chi è Luciano?
Luciano Ricci. Sì.
Perché Luciano Ricci?
Perché mi chiamo così, nel senso che è un errore d'anagrafe, quindi è un doppio cognome.
Chi è Luciano?
Io da 20 anni mi occupo di tè, quindi in qualche maniera intreccio con la Corea, perché è uno dei produttori di tè più importanti insieme al Giappone e alla Cina, almeno del tè verde. E quindi occupandomi di tè non poteva venire fuori anche una pubblicazione con Bertoni Editore.
Che ringrazio, che salutiamo.
Che conosco molto bene, lo salutiamo,
salutiamo
Fonte
di...
collaborato anche con lui
di
indietro.
E quindi nell'ambito di tutte le cose, nel non voler fare un libro che sarebbe stato un copia e incolla, ma abbiamo pensato di fornire agli autori 10, che poi sono diventati 9 titoli, 9 nomi di tè differenti, quindi è come se gli diamo 9 nomi di vini, no?
Ok.
E loro hanno fatto dei racconti ispirandosi a questi tè, e io prima di ogni racconto ho, diciamo, curato una, metto una prefazione di quel tè, di modo che alla fine del racconto ne sai qualcosa in più sul tè e ti sei goduto il racconto mentre magari bevi quel tipo di tè. Questo perché il sottotitolo è omaggio al canone del tè, che è, diciamo, considerato un po' uno dei libri, se non il più importante, legato a questo mondo, è il libro del 702 di Lu Yu, che è un maestro e poeta del tè cinese, che quindi spiega le cose anche in una maniera poetica, e quindi lui descrive, che ne so, la temperatura dell'acqua, come gli occhi di pesce prima della tempesta, quindi un mondo, adesso quattro parole, non è semplice descrivere il mondo del tè perché è una cultura millenaria, quindi, però ecco, questo è...
Ma la cultura del tè non c'è, dimmi se sbaglio, cioè, c'è in Italia cultura del tè?
La cultura del tè adesso, diciamo,
si è diffusa,
sì, negli ultimi 10 anni, 7-8 anni, all'inizio ho faticato molto, però come tutte le cose nuove devi fare da...
apripista.
Esatto, quindi devi comunque costruire qualcosa, anche, soprattutto adesso noto che c'è tanti corsi, tanta roba, però come spiegava anche lei, c'è bisogno anche di vivere le cose, cioè non è tutto solo virtuale, quindi non è che quindi ci sono tante persone magari che spiegano, che sono ottimo giornalista, che si è letto il libro, però poi
nei fatti dici,
ti posso portare tantissimi esempi sbagliati, possiamo prendere tantissimi libri che uno dice A, l'altro dice B, quindi solamente se la vivi e la fai tu una cosa del genere, quindi te la infondi dentro, poi la puoi rispiegare con parole semplici che magari riescono a capire tutti, anche i meno interessati a questo mondo, che ultimamente, visto tanti aspetti del naturale, del benessere, del sostenibile, il tè ha tanta roba dentro.
Insomma. Beh, come Baio, no? Devi fare tu, no? Qui parla di scrittura e anche Baio la musica devi far tua, no? Per poi...
Il bello penso che riuscire a farlo proprio è una delle cose più importanti, perché a copiare siamo capaci tutti. Magari dici non sei portatissimo per il ballo, invece di metterci un anno ce ne metti due, ma per copiarlo alla fine lo puoi copiare. Però renderlo tu e trasmettere quello che tu provi mentre balli è lì che poi catturi anche la gente, invogli la gente a continuare a guardarti anche se non conosce niente di quello che stai facendo, non conosce né la musica né la coreografia, però il ballo in fondo è un linguaggio universale.
Sì.
La musica è un linguaggio universale, quindi come senti un pezzo e ti scatena certe emozioni, guardi un ballerino di musica classica e ti suscita qualcosa, guardi un ballerino di moderno, ti suscita altre
cose. Il pop che suscita, secondo te, in chi?
Anche quello penso dipenda molto.
Soggettivo?
Sì, secondo me sì. È, diciamo, soggettivo nel senso che magari scegli un pochino tu la base dalla quale partire. Nel senso, io voglio prendo un pezzo che a me, nel momento in cui l'ascolto, mi dà energia, quindi sopra ci creo una coreografia dove cerco di sprigionare tutta la mia energia, sperando che ovviamente a chi mi guarda arrivi yeah. quello che io sto cercando di fare. Quindi è soggettiva sì ma no, cioè soggettiva magari come punto di partenza, poi ovviamente non sai mai cosa arriva all'altra persona, però l'importante è che gli arriva sempre qualcosa.
Io penso che la musica, il ballo e qualunque cosa debba essere evocativo. Quindi la difficoltà, se la vogliamo chiamare difficoltà, ma soprattutto la multidimensionalità dovrebbe arrivare da qualunque cosa. Infatti mi piace molto quello che ha detto l'amico Luciano. Qui, Luciano. Perché è un po' questo il senso, come diceva Freddie Mercury, no? Sì. Non devi necessariamente capire quello che io ho pensato o ho sentito quando ho scritto la canzone, ma devi creare il tuo spazio, no? Questo anche Pink Floyd parlava di questo quando facevano la loro musica meravigliosa, no? Quindi deve evocare ad ognuno, deve far suonare la sua nota, no? Quindi chiaramente più è completo, potremmo dire, no? La composizione, quindi il pensiero di chi l'ha creata, e più questa cosa si dirama. Ecco, mi piace, per quello dicevo prima, il discorso che facevi prima tu, proprio perché è vero che oggi forse potremmo dire il problema, ma non voglio parlare di problema perché è un'evoluzione, quindi parlando di problemi rimaneggiamo cose dette ridette che non servono a niente. Ma chiaramente la virtualità di quello che succede oggi fa perdere le dimensioni. Diventa tutto estremamente semplice, quindi anche il ragazzo giovane che si approccia a certe cose, si approccia con semplicità. Come tu hai detto giustamente, il giornalista che parla di una cosa millenaria perché ha letto il libro e lo espone facendo un riassunto. Capisci che la profondità orientale, di cui sono un grande appassionato, quindi per quello te lo dico, è troppo riducibile a questo. Cioè si rischia di non far arrivare la persona alla propria deduzione. Ecco, la bravura secondo me di chi racconta qualcosa deve essere non solo indurre la deduzione, ma lasciare che la persona deduca da sé.
C'è da sua,
è chiaro un concetto, penso, sì, sì. No? Invece si tende all'induzione, corsi di qualunque cosa, 5 regole per, 10 passi per, fate caso come funziona, sì, sì. Il mercato del marketing, che tra l'altro nasce da una scuola molto vecchia, parliamo della fine dell'Ottocento americana, che sicuramente ci aveva il suo valore, no? Parliamo anche dei libri, ancora una volta, orientali. Quindi il primo è stato Lao Tzu, quel testo che ha scritto, che era fatto da aforismi, e quindi oggi si tende un po' a fare questo. Ma quello portava alla deduzione, ok? Non solo all'induzione, perché chiaramente quello che scrivo volge a voler far capire qualcosa, ma attraverso quello, ecco, oggi tradurrei ancora meglio questo concetto tra deduzione e induzione con creare una relazione con quello che si fa. Quindi creare una relazione, come in tutte le relazioni, questa cosa è ambivalente. E funziona da due parti, non c'è solamente uno che funziona da un lato. Ecco, è un po' questo il senso. Quindi la tua disciplina, che sicuramente è molto importante, perché il processo del tè è un processo, prima di tutto, correggimi, questa è la mia,
sì, vai, non...
la mia deduzione, sì, ecco, sì. Parlare di deduzione, è intanto, prima di tutto, mi viene a dire un momento per te stesso.
Esatto.
Prima di tutto.
Ma è tutto... basato, io ho fatto mia la frase, insomma, loro è molto forte, che è dedicare del tempo a se stessi, cioè la cerimonia giapponese del tè, altro non è, dove tu lasci addirittura le scarpe all'esterno,
cioè, sì, sono sì.
Il contatto
che noi niente non portano mai le scarpe dentro per questo motivo,
sì, esatto, quasi mai. Diciamo quasi mai, però al di là di questo è proprio che la stanza del tè viene vista come un luogo dove un maestro del tè alla purificata, questo parliamo di cose di tanto tempo fa, e dove la gente entra dentro per fare quello che facciamo noi oggi. Noi oggi stiamo sì facendo la trasmissione radio, ma alla fine ci dedichiamo, perché per me questa è chiaramente una passione, per voi uguale, eccetera. Poi mi piace l'aggancio oggi musica e tè, anche perché io sono, diciamo, tra le mie passioni c'è la musica, ho studiato il pianoforte, e c'è una cosa bellissima che ha detto Ennio Morricone, dice: i mattoni sono come le note musicali, sono tutti uguali, ma le case non vengono tutte uguali, perché poi lei balla in un modo, tu balli, insomma, fa quello che fa in un altro, io... Allora, quello che è importante è non essere, secondo me, adesso c'è bisogno veramente di molta umiltà, onestà, passione e semplicità, poi puoi fare qualsiasi cosa.
Originalità.
Però, sì, l'originalità, ok, però capito, se io per essere originale devo strafare o devo essere un nozionista, quindi sicuramente ci sono delle, ti posso portare delle persone che ne sanno a livello di informazioni, di studi, di molto più di me, oppure c'è,
ma non a livello di conoscenza, probabilmente informazioni,
ma anche di consapevolezza, capito? C'è la tua, la sua, la mia, probabilmente una consapevolezza forte, perché sennò non riesci a parlare come parla lei, neanche come parli tu. Quindi quando tu c'hai una consapevolezza, ok, io so questo, poi ti piace o non ti piace non è un problema, però riesco a farmi capire, mentre invece a me nella mia fattispecie, anche quando sto a negozio, diciamo attualmente in via dei Priori a Terra Perugia,
quindi hai anche un negozio dove...
Beh, ovviamente, la mia cosa nasce 20 anni fa,
dobbiamo venire a trovare,
da un brand, mi aspetto, 20 anni fa. Mi aspetto io, poi c'è Michela e anche Flavia, la nostra collaboratrice, e che saluto tra l'altro, e quindi diciamo questa cosa è importante che sia semplice, perché torna gente dai viaggi in Oriente, ha visto la cerimonia del tè o in Cina del Gong Fu Chao, o in Giappone del Chano Yu, poi però non ha capito niente delle sei tipologie di tè, pensa che il tè uno è una pianta, uno è un'altra, sì, eccetera, sì. Quindi che vuol dire? Che hai visto l'apice della piramide ma non ci ha capito un cacchio. Quindi questo il lavoro che forte che ho dovuto fare io all'inizio, soprattutto, è stato quello proprio di farmi capire in un linguaggio che non era comprensibile, come adesso io, diciamo, avendo una nozione musicale, diciamo il contesto suo mi è arrivato subito, magari un'altra persona io devi spiegare, ma vedo che è
Gioia,
ottima la sua spiegazione.
Mangio qualcosa, questo bello scambio di opinioni, oppure è stato detto tutto?
Ma secondo me sì, cioè nel senso sono d'accordo su con tutto quello che è stato detto. Io pure ho visto tante volte le cerimonie del tè facendo, ballando a festività tipo Festival dell'Oriente, dove anche nella parte dedicata alla Corea ci sono proprio dimostrazioni di quello che è la cerimonia del tè, e quello che appunto diceva Luciano, l'ho visto anche io in prima persona, che la gente è lì, sta lì, guarda, dice: ah sì, bello, bellissimo. Allora si prende il teino, sì, sì, se lo porta a casa e dice: ah sì, io c'ho il tè a casa, come si fa? Forse, basta,
sì,
fondamentalmente.
Forse ne ha un trofeo.
E non ha neanche troppo interesse a volte nell'andare a capire cosa c'è dietro, cioè si ferma a quello che vede con gli occhi e basta.
Tu non c'è il tuo ambito hip hop, no? Com'è nata la passione per te verso questo
allora,
ballo?
Io all'inizio il primissimo brano K-pop che ho sentito, che è quello che conoscono tutti quanti, è Psy con la famosa Gangnam Style.
Lo mettiamo.
Che ho sentito e lì per lì io abbastanza, cioè del tutto ignorante in realtà, lo prendevo anche in giro perché dicevo: ma che sta a fare, ma che movimenti sono, ma cioè è impazzito, ho detto, vabbè, sarà satirica, non lo so. Mi sono andata a documentare e ho scoperto che era veramente un pezzo abbastanza di, come si dice, quasi di denuncia nei confronti di un distretto che si chiama Gangnam, dove ci stanno proprio tutta la gente più ricca. Allora c'è questo passo qui che simula la gente che va a cavallo, quindi questi ricconi.
Lo sapevo questo, vedi?
Se uno va a vedere il video, c'è lui che spazia con soldi, donne e quant'altro, no? Per prendere in giro questa società che è un po' troppo. Allora ho detto: ah vabbè, allora diceva, non è così sciocco come sembra, ok? Io ho detto: ma anche questo genere, poi ho visto scritto che pop, ho fatto cos'è, cosa non è. Allora sono andata un pochino più a indagare e ho scoperto una, proprio c'è la cultura.
Questo quanto tempo fa?
Questo 5 anni fa.
Ah ok, quindi era poco.
Sì, relativamente era poco. Ho scoperto questa cultura e ho capito che la figura che loro hanno dell'idol non è soltanto come noi capito, c'è cioè il cantante, va dal concerto, bello, fa i pezzi, parla di questo, parla di quello e quant'altro. La loro figura di idol è proprio, cioè deve incarnare una sorta di perfezione, a volte purtroppo, cioè a volte quasi sempre purtroppo molto malata, della figura di un ragazzo, una ragazza che non beve, non fuma, non è neanche impegnato sentimentalmente perché lui è impegnato con tutti i suoi fan o impegnata con tutti i suoi fan, fa volontariato, fa come si dice, le donazioni, sì. Quindi c'è proprio immacolato. Purtroppo questa è una cosa troppo malata perché anche loro sono umani, giustamente, quindi se dici oh, un giorno voglio uscire a bere, no, non lo possono fare, questo è zero, niente, non possono fare niente, e quindi ho capito cosa rappresenta effettivamente per loro questa figura. E ci sono rimasta, devo dire, anche abbastanza male sì. Le ho detto, ah, ok, va bene. Io continuerò ad avere una mia idea, nel senso che li seguo, mi piace quello che fanno, cerco di documentarmi sui testi, anche perché ovviamente se loro, io purtroppo ancora non so il coreano, però se vai poi a capire il testo, anche quando balli, ovviamente balli in un altro determinato modo, se sai cosa stai ballando. E quindi niente, piano piano con la mia migliore amica, che tra l'altro è una delle insegnanti che adesso insegnano con me, abbiamo iniziato a sviluppare questa passione insieme con i famosi BTS, anche loro sentiti dappertutto. E piano piano abbiamo iniziato a cercare negli angoli più sperduti di Perugia se c'era qualcun altro che avesse questa passione, e abbiamo formato la nostra crew,
squadra.
Si chiama nostra crew, sì, il nostro gruppo di ballo. E
che tutte donne.
Sì, che adesso ci divertiamo perché abbiamo fatto gare in giro per l'Italia. Bello. Soprattutto adesso il K-pop sta andando tanto, quindi quando ci sono le fiere del fumetto ci fanno sempre l'angolo dedicato a questo, quindi poi prendono il palco, fanno le gare sul palco, fanno le esibizioni e lasciano veramente tanto tanto spazio a tutti.
Più
a
noi diffuso te oppure più...
Io penso, allora, da quello che ho visto più al nord, però sicuramente ci sono anche al sud, solo che ammetto che al sud sono un pochino meno informata, però sicuramente al nord ce ne stanno di più, sì.
Io ci voglio una cosa, andiamo con la musica, voglio aggiungere...
Poi
anche un po' dei tuoi invece, un po' come è andato quest'anno, che poi secondo il saggio mi fai un resoconto. Dopo certo. Mettiamo gamma, stai, perché certo. È da un po' che non la sento e beh, li sentiamo. Andiamo con la musica e poi ritorniamo. Eccoci qua, ragazzi, ho sentito questa bellissima canzone di Fast Dance, What a Thing, Yankara. Eccoci qua, ritornati in diretta. Marco, ben trovato.
Grazie, Nicola.
Ben trovato. Veniva dal posto così, lui sta bene, tranquilliamo. Anche mamma sta bene.
Sta anche mamma, sta benissimo.
Quindi tutto
però...
a posto. Ha avuto un piccolo imprevisto.
Sì, poi quando si esagera gli imprevisti diventano complicazioni.
Poi è importante che sei tutto in sotto. Sì, qui accanto a te è uno scrittore. E abbiamo qui una insegnante di quale me la disciplina?
K-pop.
E abbiamo, vai te, prendi tu da solo, Iki, insegnante di
maestro ballerino, percussionista di danze caraibiche.
E parlavamo con lui, presento Marco Ambrosi, scrittore, ha scritto due sì, Ibi.
Questo no, di più.
L'ultimo è Mezzo Sangue, scusa.
Che un romanzo. È una storia complessa però molto avvincente.
Perfetto. E altro, diciamo, si chiama Sottileggio d'amore,
che è una poesia. Sì, prevalentemente scrivo poesia, però sono oramai al terzo romanzo, quindi anche la prosa.
Come sta andando? Quando siamo visti l'ultima volta?
Bene, sono tutto soddisfatto, bene? Anche recensioni positive, sono soddisfatto dell'interesse. È un libro che impegna, non è il libro da lettura di una notte, insomma, però è un libro che impegna, però ho constatato che piace anche dalle recensioni che mi sono arrivate.
Ricordiamo la storia, che poi è Mezzo Sangue.
Dunque la storia.
Ascoltò già prima volta.
Il Mezzo Sangue dunque viene ambientato in un paesino della Calabria che chiameremo Monte Leone.
Ok.
In questo paesino vive una nobile famiglia da più di 500 anni. E viene a vivere dalla zona da Catanzaro, perché è ambientato in Calabria, quindi da Catanzaro viene a vivere una famiglia di contadini
che sono praticamente
bello della dieta,
che sono praticamente le,
stai cercando su diet, tranquillo, eh? Questa è la musica di sottofondo, vai.
Che sono praticamente le persone che saranno custodi del giardino e della, della tenuta dei Marchesi Ridolfi, che è la famiglia nobile di cui stiamo parlando, raccontando. E donna Costanza, che è la moglie del Marchese Ridolfi, è in attesa di un bambino che nascerà il 21 di marzo.
Infatti ha fatto un bambino a sua
porta. Nascerà il 21 di marzo. Anche la moglie del contadino è in attesa di un bambino che dovrebbe nascere un pochino dopo, però durante il parto della Marchesa avvengono delle complicazioni, per cui la servitù viene chiamata tutta a raccolta per seguire le vicissitudini di questo parto complesso. Il medico, che all'epoca non era, diciamo, un medico particolarmente attento alla questione complicata del parto, si trova praticamente in difficoltà. Ad un certo punto si accorge che il bambino ha grossi problemi di salute e non riuscirà neanche a superare la notte, e secondo lui è meglio un morto in casa di un contadino che in casa di un marchese nobile della cui famiglia lui ha molto molta devozione, e quindi decide di scambiare questo neonato appena partorito con il figlio della contadina, perché nel frattempo, come dicevo, la contadina è chiamata a fare il suo servizio come tutti gli altri, e avviene che anche lei si rompono le acque e il bambino nasce nella stessa notte.
Un mistero
che poi proseguirà tutta la storia con questo intreccio di persone che praticamente orbitano intorno alla famiglia Ridolfi e che praticamente troveranno negli eredi delle vicissitudini che li vedrà comunque contrapposti, che li vedrà comunque rivali, ma nello stesso tempo anche complici, perché alla fine della storia tutto tornerà con un karma pazzesco, e quindi sarà il bello è questo del seguire le avventure di queste persone che orbitano intorno a questo scambio.
Parto di cambio anche te, cioè, no? Un po' il cambio, sbaglio, poi passo al cambio.
Sì, sì, a livello di karma intendi.
Sì.
Il tè, diciamo che ha tanti karma differenti, è legato a tante culture, perché noi italiani non ce l'abbiamo, però intorno a noi in tutto il mondo ogni paese ha fatto una sua, poi alla fine, cultura, no? Al di là di quella sì, che sì. conosciamo in inglese, che secondo me è la meno rappresentativa, insomma comunque è limitata. Però poi in Marocco trovi il tè alla menta, nei paesi arabi trovi il tè molto, molto dolce, molto zuccherato, quindi ognuno si è creato, quello che dicevamo all'inizio,
la sua,
ognuno l'ha fatto suo, no? Non vedi mai lo stesso tè in nessun paese, quindi sicuramente sì. Poi dopo io sono anche per semplificare, quindi anche per dire, l'importante è capire che cosa sto facendo, qual è quello che mi piace, poi non, senza star lì ma non esiste il tè che fa bene per l'occhio sinistro, il tè che fa bene per, cioè, il tè fa bene perché il palato è collegato col cervello, e quindi se io bevo una cosa che è buona il cervello esulta, se io bevo una cosa che fa schifo
rispondo semplicità di no,
esatto. Quindi sono molto per questo, scegli quello che ti piace, punto. Come balla quello che ti piace ballare, canta quello che ti piace cantare, questo secondo me è la cosa importante.
Passo poi che intanto voglio aggiungere, e poi mi dici come è andato quest'anno. Vai.
Certo, faccio un ponte perché mi sembra giusto creare un collegamento, no? La cosa che dici è molto interessante, perché effettivamente spesso le persone travisano, a mio avviso, e è una cosa anche pressoché scientifica, qualunque tipo di cosa che faccia bene, che faccia male, in qualunque modo, come estremo, no? Quindi basata su uno sforzo, sostanzialmente. In realtà per il cervello questa cosa è la più dannosa. Questa è la risposta, in persone che magari hanno problemi, devono fare diete, fanno diete 6 mesi, perché magari utilizzano lo sforzo, la super volontà, ma questa cosa non è accettata dal proprio corpo, dal proprio cervello, come dici tu, e quindi poi tornano come prima. Quindi in realtà è proprio quello il punto, cioè uno dovrebbe ascoltarsi e semplicemente vivere l'esperienza, di qualunque essa si tratti, ecco, mettendosi in contatto con l'esperienza, con se stesso e l'esperienza, non con quello che pensa, non so, chiamiamoli paradigmi esterni, cioè come devo viverla perché va vissuta in quel modo, ecco, è un po' quello il senso.
Mi fa una battuta, che non sono talmente tanti santoni, poi passo a te, ma tempo fa in televisione leggevo di un ragazzo, sentivo di un ragazzo che si è inventato un nuovo profeta de benessere, lui fa dei video su internet e dice come poter curare, penso, depressione, poter curare. Quindi questo ormai, il fatto che il web, la televisione, è pieno di persone che si svegliano la mattina e poi si diventano, no?
E ti dicono quello che
santoni,
fare.
No?
La di cosa importante da capire è che ti dicono quello che sì, fare. Sì. Nessuno ti dice che tu c'hai in cervello.
Appena poi ovviamente questo da dire.
No, ma è giusto dirlo, perché poi di fatto si collega molto al mio lavoro.
Sì,
perché ho fatto un cambio drastico negli anni, proprio volutamente, quindi potrei dire che non sono più, cioè la mia scuola di ballo non è più una scuola di ballo canonica, da quel sistema mi sono, diciamo così, distaccato, non a giudizio, ma a comprensione personale, perché per me l'importanza è la persona, l'individuo, quindi io passo tutte le mie giornate fondamentalmente a studiare, a capire prima di tutto certi processi, proprio per questo motivo, no? Quindi non la semplice scuola, quindi vengo nella scuola insieme a mio fratello con oltre 500 allievi, abbiamo fatto un saggio, l'ultimo saggio prima del Covid 2019, che eravamo oltre 700 persone nel locale tra ballerini e pubblico, quindi per capire di che portata.
Sì,
e ho fatto un cambio netto proprio, riportando a una cosa molto più piccola, raccolta, dove la mia attenzione è curare questi dettagli e tirar fuori in tutte le maniere possibili, passatemi il termine, sembra quasi una violenza, ma non è così, l'individualità della persona, che è la cosa più importante, quindi non come va fatto, ma attraverso, diciamo così, le leggi, perché ogni cosa funziona per delle regole, da quelle regole la propria declinazione, ecco.
Come è andato quest'anno invece di ballo?
Quest'anno è andato molto bene, guarda, abbiamo fatto prima del saggio il campionato italiano, tra l'altro le ragazze che sono state trasmissioni l'ultima volta che conosciute sono arrivate terza al campionato italiano,
da parte
medaglia bronzo, hanno lavorato tantissimo, abbiamo fatto un evento grande a Perugia del collega Alexis Olivares, che saluto, che è stato molto bello, anche lì hanno fatto un gran bel risultato, e poi ci siamo dedicati al saggio, che è stata una cosa molto bella, molto particolare, perché quest'anno abbiamo fatto una cosa un po' più ampia rispetto al prossimo anno, come ho detto prima, il prossimo anno ancora di più. Ecco, ora siamo pronti per i corsi estivi. Quindi...
quando ripartiamo?
Allora, intanto...
la settimana prossima,
sì.
Diciamo.
tra un paio di settimane facciamo un summer camp.
Ok,
quindi,
aperto a tutti, quindi.
Sì, aperto a tutti quanti. Noi staremo insieme letteralmente una settimana dal lunedì al giovedì.
Ok.
Dove faremo lezione mattina e pomeriggio, quindi facciamo questa esperienza...
una full immersion,
sì, ma guarda, al di là... proprio della coreografia in sé,
sì, ma anche per conoscere, dice, no,
esatto,
cioè,
quella si impara in poco,
sì.
Ma anche per riuscire a creare dei legami, insomma, tra persone, non soltanto arrivare a lezione, ciao e te ne vai e poi magari, capito, ti concentri a ballare solo te stesso, per avere una visione un pochino più di insieme, per imparare a stare anche comunque con gente che incontri per la prima volta. E poi invece di venerdì faremo un video di tutta la coreografia che utilizzeremo per la pubblicità dei corsi che riparteranno poi a settembre.
Figata, dai.
Grande.
Ma tu mi dicevi prima, mentre stavo parlando, visto che volevi dirmi qualcosa?
No, ascolta.
Marco ascolta.
Io ascolto tanto
e mi piace molto questa cosa. L'ho capito.
Questa l'ho capito di
Marco. Hai detto una cosa importantissima, perché hai detto: io ho imposto una regola, che è un po' quella di togliere di fatto alla mente delle persone di seguire che ognuno che ti dica cosa devi fare. Ecco, ma questo, noi siamo in un periodo dove purtroppo questa è stata la richiesta della massa che ha creato tutti questi influencer che seguono praticamente un andamento globale che a noi non piace.
E questo, permettimi di dire, che però sta ancora di più spengendo...
è per questo
la personalità,
perché un po', allora, io posso farti un esempio. Io da bambino giocavo con niente. Perché giocavi con niente?
Tante
perché mi inventavo qualunque gioco con quello che avevo e che era il niente, cioè non avevo degli oggetti o dei giochi fatti.
Guarda caso, questo ti ha portato ad essere uno scrittore, chissà perché.
E mi inventavo il gioco col niente, anche con i sassi. Oggi io vedo un appiattimento globale della mente e soprattutto anche di persone che sono molto intelligenti, perché con i ragionamenti che ascolto reputo che ci sia una conoscenza diciamo generale, di cultura generale, e anche nello specifico di qualcosa
che stanno studiando, che va al di là delle mie capacità che avevo all'epoca in cui ero ragazzo, però non riescono a, diciamo, crearsi un mondo che sia fatto di divertimento, quell'attività ludica che serve anche a far girare la fantasia. Infatti sono molto appiattiti su certi sistemi che vengono imposti a livello di internet, a livello di social, a livello di tutto. Sulla danza questa cosa qui credo che sia rapportata nella maniera più consona, perché se la danza è il primo linguaggio del corpo, noi prima ancora di parlare, di imparare un linguaggio, abbiamo avuto la danza come linguaggio.
Il ritmo, prima di tutto, e poi successivamente, immediatamente dopo la danza, potremmo dire, sono collegati.
Perché per parlare comunicavamo in questo modo, all'età in cui
la prima forma di comunicazione.
La prima forma di comunicazione. E quindi quella, secondo me, è la base per la quale ci siamo sviluppati un'intelligenza che a oggi ha portato a questo. Però non significa che quell'intelligenza deve essere annullata, quel principio viene annullato. Tu stai dicendo la cosa prettamente fondamentale, cioè il principio non va annullato, io ho imposto il mio.
Ma guarda, io ne parlavo prima con Luigi, corretto?
Luciano,
abbi pazienza, la L c'era. Ne parlavo prima, che lui diceva, infatti adesso ognuno si inventa la diversità, no? Ognuno deve inventarsi qualcosa che vada fuori dalle regole. Perché? Perché se no non catalizza più niente l'attenzione, c'è di tutto. Quindi il punto qual è? Non inventarsi qualcosa che deve essere trascendentale, deve essere un UFO, ma piuttosto un'identità. Vedi, io questa cosa la dico spesso perché ci tengo molto. Guarda come la comunicazione, a mio avviso, completamente sbagliata, questo ormai è evidente, ognuno può avere i suoi pareri, ma è un fatto che la comunicazione porta sempre di più a seguire e non a essere, ok? Si parla sempre di diversità, questo termine dovrebbe essere abolito, l'errore è proprio nel parlare della diversità. La diversità è insita in ogni persona, ognuno è diverso dall'altro. Quindi non c'è più questo elemento, è inesistente, la diversità di genere, di razza. Io e lei siamo diversi, questo ha portato, è qui che voglio il mio lavoro. Tante persone, uno tende a guardare il problema quando è da un certo livello in poi, ok? Quindi malattie più o meno gravi, che siano psicologiche o fisiche, che sia. Ma quanta gente normale come me, come te, soffre internamente, interiormente, per, quindi, i famosi, chiamiamoli così, i malesseri dell'anima che ognuno più o meno c'ha, no? Quelli non c'hanno importanza, sì, c'hanno grande importanza. E per abbattere questi malanni, chiamiamoli così, dell'anima, l'unica maniera è che le persone si riscoprano. Perché a quel punto li abbatti, quando tu sai che tu sei una persona unica, irripetibile, speciale, e che hai delle qualità e dei difetti, ma che quei difetti, nel momento in cui tu li impari a conoscere, diventano caratteristiche, non più difetti.
Te la raccolgo.
Quello, sei d'accordo con me?
Sì, te la raccolgo. Questo, in una parola.
Questa è la cosa sulla quale io baso.
No, Marco, e poi parliamo.
Siamo stati vittime di una selezione. Siamo stati selezionati, come hai detto tu, nei generi. Siamo stati selezionati tra uomini e donne, naturalmente. Poi siamo stati selezionati in tutte altre menti che sono state praticamente volutamente distinte, senza pensare che nell'antica cultura greca tutte queste divisioni non c'erano. E quindi, come hai detto tu, abbiamo da una parte il genere, il binario, il non binario, eccetera eccetera, e su questo è la sfera sessuale. Per quanto riguarda il resto, noi abbiamo selezionato in tutti i colori della pelle, abbiamo cominciato a chiamare per ragioni politiche e extracomunitarie tali, e se tu consideri che siamo comunque figli di un mondo globale,
cioè, sono figli di esterno, non è quella.
Stiamo toccando il fondo su questo aspetto,
Luciano.
Sì, no, io volevo dire solo che quello che diceva prima lui era legato anche al wabi-sabi, cioè alla perfezione e all'imperfezione giapponese, no? Quindi
wabi-sabi.
Loro, quando si rompe una tazza, ad esempio Kintsugi, la recuperano, la aggiustano mettendo l'oro.
Ah, questo sapevo.
Esatto. Perché uno sbaglio, un fallimento, una rottura, se tu la ripari con qualcosa di prezioso, diventa un qualcosa di prezioso che poi te la ritrovi nella vita.
Bello.
Perché se non cadi non ti rialzi, perché non è che uno la fan corso le parlo da loro e subito due lezioni alle no, devi sudare, fatica nel discorso, questo legato al discorso greco che gli veniva spiegate le tragedie greche, di modo che se andava tutto bene, bene, se invece c'era qualcosa che andava storto, non era come adesso che invece abbiamo un'immensa popolazione, questa è la mia personale visione di questa cosa, di persone magari che vedi bellissime, vestite bene, eccetera, o comunque che però poi dentro sono fragilissime, sono vuote. Perché non hanno, perché anche dici sì, ma i mattoncini della Lego ci sono anche adesso, sì, ma adesso ti hanno una scatola con già il disegno fatto e tu devi solo montare.
Ma dove, quanti giocano con i mattoncini?
Io 10 anni c'avevo una scatola con tutti questi mattoncini che devi inventare ora me, o punto.
Oppure facevi il paggio.
Ma alla fine vedi che abbiamo parlato dei wabi sabi, l'ikigai è quello di cui parlavamo prima, quindi vedi che l'obiettivo è trovare ognuno il proprio ikigai. Sì, l'ikigai che è, lo conosci benissimo, ma probabilmente è la propria individuazione, cioè capire qual è la tua caratteristica
fondamentale.
Scusate, vuoi chiedere, ma quanti non troveggono oggi Ibi? Tanti o pochi?
Guarda,
o siamo,
io non è che io
da quel che visto però da quel che vedi nella tua piccola esperienza,
come dicevamo l'anno scorso, no, che stanno suonando a Torino con Gianluc, l'acquisto dei libri è tantissimo, tu vedi tante persone ci va col libro perché fa anche figo,
sì, sì,
un sacco di libri, poi però già che li compri magari
c'è qualcosa,
ragioni a livello inconscio, dici ok, lo lascio sul comodino e per inconscio lo leggo anche, no? Vabbè. Però diciamo che sicuramente c'è tanta, secondo me c'è tanta curiosità, tante persone sono curiose, il problema è l'approccio poi a queste cose, perché anche io su 20 anni che c'ho, diciamo, che faccio questa attività al pubblico, prima lavoravo sempre al pubblico in un altro campo, quello dell'automobile, però ti dico che 40 anni di esperienza con i clienti, io dico sempre i miei più grandi maestri sono i miei clienti, perché io sono stato di ascoltarli su quello che loro volevano, non è che io ho imposto una cultura.
Poi abbiamo due campi differenti, automobile e testo.
Sì,
campi,
sì, no, però sì, vabbè, prima non è che facevo tutto, però adesso con il tè, ti dico, non è che io gli ho imposto il tè, io ho ascoltato quello che loro volevano.
Ascolti,
perché c'è quello che la mattina che 3 minuti non gli puoi di metti il kimono, metti devi fare, gli devi trovare la soluzione, cioè però gli devi trovare la soluzione che lui possa avere il tè, come una volta sono andato a un seminario al Careggi di Firenze su oncologia e tè verde, i relatori che parlavano lì, tra cui una scrittrice del Messaggero, un'esperta di tè, che ci conosciamo, diciamo, era sul palco, era un auditore, tutti i 5 relatori, non si era concertato nessuno, questa è una cosa brutta, non c'è sinergia. Cioè, capito, se vogliamo fare qualcosa di utile al sociale, ci dobbiamo mettere seduti, io, che posso parlare di tè, poi se dobbiamo parlare di movimento, deve venire qualcuno che si occupa del movimento, tipo loro fanno il ballo, poi se ci parliamo di benessere, deve venire il medico, ma il medico deve ascoltare anche a me, non è che può fare una cosa tutta sua.
A parte sinergia, penso a chiudere.
Perché se no non serve a niente.
A voi parlare qua
molto. E va a finire che dici anche cavolate.
Bellissimo, vai.
Allora, una cosa che emerge in quest'ultimo, appunto nel fatto dei libri, siamo diventati più scrittori che lettori.
Vero.
Su questo purtroppo, perché c'è, e questo è un derivato dai social, purtroppo c'è quel mal costume dell'individualità, come lui adesso ha appena detto. Noi siamo in 5 qui dentro, stiamo cercando di collegarci, va bene, mettendo le nostre voci, le nostre verità in radio, e quindi stiamo facendo una cosa collettiva. Se, come ha detto adesso Luciano, ci troviamo in 5 che parliamo dentro un nosocomio, dentro un ospedale, di un qualcosa, di una conferenza, e ognuno non lega col vicino, non lega con l'argomento del vicino, siamo di fronte alla totalità dell'individuo, cioè l'individuo va per la sua strada, e per questo scrivo un libro e dice io questa è la mia cosa, leggetemi. E per questo siamo più scrittori che lettori. Dovremmo in qualche modo aprirci un pochino più ad ascoltare che cosa racconta Luciano, raccontami di te, che cosa volevo dire io, un mezzo sangue.
Ma ascoltare non è facile.
È difficilissimo, Nicola.
Andiamo con la canzone, prima della canzone, quanto si vuole per diventare un buon ballerino di...
Non si diventa mai un buon ballerino.
Un ballerino? Come posso richiamare?
Allora, sai perché ti dico non si diventa mai un bravo ballerino? Perché se io inizio a ballare, vedo che magari sono brava, che ne so, a Perugia divento abbastanza brava, allora dico va bene, ok, allora non ho più bisogno di andare a lezione perché tanto sono capace. esco da Perugia, vado, non lo so, a Milano, faccio una gara e arrivo ultima. Non, questo è l'approccio più sbagliato. Uno, perché io magari posso essere anche più brava di te, però tu balli in un determinato modo, che comunque io posso sempre apprendere qualcosa, perché come dicevamo prima, l'individualità, possiamo fare tutti la stessa coreografia ma tutti in maniera diversa. Quindi dico, ok, allora lui ha fatto quella cosa, mi piace, ah sì, da lui posso prendere quello, ah lui ci ha messo
io
qualcosina, e poi prendo tutto e poi la rielaboro. Perfetto. Per fare un qualcosa che per me può aiutarmi a crescere ancora di più. Un tempo non te lo saprei quantificare.
Però, come dicono, non si smette mai di imparare, questo sì.
No, quello non si smette mai di imparare.
Andiamo con Gamma Stai di 11 anni fa. Di 11 anni fa. Passato un po' di tempo, sentiamo, vediamo un po' che non la sento, la risentiamo, fa poco. Se faccio la mia parte, sì, a fa poco. Allora, mentre c'è la musica, tanto bello di sentire, perché era un po' che non la sentivo. Qui ci stava pensando
Joy
e Riccardo con Luciano stavano confabulando qualcosa, forse si organizza qualcosa, qualche idea in mente,
perché no, magari.
La copertina è bella, no? Questo che è un campo.
La copertina è poi la parete di Tea Perugia nel negozio di Via dei Priori. Sulla parte sopra, questa qui è tutta una piantagione di tè stilizzata, che quando è stata ricreata e scelta, insomma, da Michela Pierotti, che era design, che è anche proprietario del negozio e che ha curato tutto l'allestimento su. Quindi diciamo che poi l'abbiamo riutilizzata come copertina, infatti c'è anche il loghettino per ringraziare della cessione di questa cosa, insomma. Però è una piantagione di tè con le raccoglitrici.
Prossimo libro? Stai già pensando a scrivere oppure?
Sono un bivio, diciamo. Perché? Mi piacerebbe molto, perché mi piacerebbe scrivere un libro più semplice, più simpatico, però più diretto, cioè legato proprio, ormai di libri sul tè ce ne sono troppi, sarebbe un copia e incolla, sarebbe inutile, sarebbe un riproporre una minestra che non serve in questo modo. Mentre secondo me servirebbe molto raccontare che cosa dicono i clienti, che cosa è la necessità. Cioè io
il punto di vista di.
Io sono un po'. Sono uno che chiacchiera parecchio, ma sono anche pragmatico. Cioè, quindi bisogna trovare soluzioni, bisogna dare soluzioni adesso alla gente, perché la gente è in difficoltà psicologica grazie anche al Covid, è in difficoltà
economica. Mi viene fatta battuta, io anche qualcuno che sta appianati, forse si apre un
sì,
po'
no,
la
no,
testa.
Sì, no, adesso al di là di
no, adesso è battutaccia, non è battuta.
No, per l'amor del Dio,
non è una battuta,
sotto fuori per carità, però al di là di quello che non è tanto. Vedi, io se tu guardi il film di Gandhi,
sì.
Gandhi, a proposito di politici, arriva un momento del film dove lui serve,
sì.
Cioè per far capire. Però è anche vero che poi gente come Arlecchino o come altri soggetti dicevano servitore ma non servo. Quindi quando questi concetti sono chiari, cioè quando c'è un'umanità personale ben chiara, dopo possiamo parlare tutto. Però se, come mi è successo a me per tanti anni, a me mi tratti sempre o dall'alto al basso, capito? E non mi metti mai in condizioni di poter lavorare alla pari, sia che tu fai. Mi è capitato di lavorare con chef, con gente che lavora nel mondo dell'oreca, dell'hotelleria, eccetera, e ti posso assicurare che spesso, come nell'ambito medico, quando diciamo nutrizionisti che mi hanno detto, ma senza fare nomi, però che non erano proprio professionali, insomma, adesso ho trovato anche gente molto professionale, chiaramente, collaboro con Fabio Campoli di Prodigus a Roma, no, che è uno chef televisivo, insomma, che vedi spesso a Rai 1, collaboro con Angelica Monet, che è un'altra giornalista. Però capito, un conto che io scrivo una cosa e loro la riportano come la scrivo, un conto che io te la sì, passo, sì, e tu la rifai tua, non c'è capito niente, e in un contesto come questo, perché il tè comunque è uno dei primi ingredienti della medicina tradizionale cinese, sì. Quindi stavo a parlare di un argomento che io difendo a spada tratta,
infatti
ci ho rimesso tutta la mia vita, ci ho messo tutta la mia passione, la mia cosa, però non è tanto il fatto di voler essere riconosciuto, anche sì, ma siccome io ascolto vorrei essere ascoltato, se no smetto di parlare.
ma ho capito.
Quindi Enrico, secondo me il libro utile sarebbe quello proprio di un manuale del benessere, cioè il benessere a 360 gradi, che mi piacerebbe costruire con dei nutrizionisti, con un medico, con chi lavora sul sociale, con
bellissimo
se ti aspetto per
sono 20 anni, quindi penso quanto è difficile. Nel senso, sono 20 anni che cerco, capito, però dopo ognuno, che ne so, adesso è come se adesso io ho letto sta cosa, domani lui scrive il libro sul bene manuale del benessere, per il tè farà solo, capito? Cioè, non è il caso tuo,
è super chiaro quello che dici
fino adesso, oppure io domani mi metto a parlare del ballo, tanto amore mi ha spiegato quasi tutto. Che ci vuole,
prima hai fatto un ragionamento ricollegato proprio a questo, che ognuno parla del non suo campo, perché poi alla fine si parla di attirare attenzione verso di sé, che dicevi anche tu prima, e quello è il problema, perché in realtà se ognuno facesse il suo bene è lì che si creerebbe la sinergia, perché tu stai parlando di medicina, ok? Oggi la gente sta male, vari malessere di tutti i tipi, che fa? Va dal medico. Quanto sarebbe importante se si fermasse, prende il tè, quel tè capisse che cosa può fare per lui, quindi intanto quel momento che dedica a se stesso, fase 1. Fase 2, prende il tè, consapevole del fatto che quel tè può interagire, può agire in X fattori. Si legge quel libro, si prende quel tempo per leggersi quel libro, sì, che lo porta a fare in viaggio, che magari no.
Più che altro, scusa che ti interrompo, è anche il medico che dovrebbe avere la umiltà di parlare di medicina, che è il suo campo, e poi dire ok, devi bere il tè verde perché hai fatto la chemia, devi depurare, ma non andà a bere il tè verde in filtro, perché quello non ti fa niente, cioè, capito? Questo è importante.
Qui apre il mondo, perché in India per esempio il medico è pagato per non ammalarsi, e non è pagato quando uno si ammala, quindi capisci che è tutto un po' rovesciato adesso, capisci che l'azienda farmaceutica è un impero mondiale. E che qui tocca fare una trasmissione.
Qui il tempo non ci aveva fatto.
Tocca fare una trasmissione.
Quindi, dai, prima dei saluti, ma Weibo sull'ascolto, ma cosa si potrebbe fare secondo te?
Guarda, l'ascolto è.
Perché adesso parlo di ascolto, quindi manco Weibo sull'ascolto.
Sai la mia ora più bella? Al mattino, all'alba. Perché io mi faccio 6 km a piedi e ho il silenzio della campagna.
Stupendo.
È una cosa meravigliosa. Io lì ricarico tutto, ma neanche se dormissi 12 ore di fila.
No, ma sì.
Credimi, è una cosa bellissima, perché oggi siamo martellati da, infatti io quando cominciano le macchine a girare sono già le 6:30, 6:40, capito?
Già cioè,
per me è già troppo.
Contatti tuoi, il prossimo libro già sta scrivendo?
Allora sì, il prossimo libro vorrei citare qui la casa editrice, però che non l'abbiamo mai citata né la città.
È vero,
Bertoni,
lui ha citato
la Bertoni Editore, salutiamo, che è la casa Bertoni, editrice per la quale
che è nostra Perugina, quindi assolutamente è lodevole e più che giusto.
È giovane, ha dato spazio a molti scrittori, anche di fuori nazione, anche di fuori Italia, di potersi esprimere, di poter dire la propria. È una casa editrice in crescita e è anche molto dinamica. Questa
assolutamente.
Quindi io il prossimo libro sarà un libro completamente diverso, che perché tocco l'argomento della sfera dell'Eros.
Ti aspetto quando sei a punto.
Assolutamente.
Marco Ambrosi, Mezzo Sangue, è disponibile in qualsiasi.
Sì, al sito www.bertonieditore.com oppure su Amazon oppure sulle librerie convenzionate che accettano di vendere i prodotti nostri.
Grazie, ti aspetto al prossimo.
Grazie
e mille. Buon weekend.
Grazie.
Grazie a Luciano, contatti e codiamo Ibo. Vai.
Sì, il libro Raccontami di te, lo trovate anche questo su bertonieditore.com. E diciamo, e se andate sul mio semplicissimo Linktree, quindi linktree.com/luciano.riccini.o.rinci, trovate tutti i link, anche l'acquisto di questo libro, oltre l'acquisto dell'experience con me, eccetera.
E andate a trovarmi in quale
dove? Andate a trovarmi a Tea Perugia, in via dei Priori 2, sotto l'orologio del comune del centro.
Tani mercoledì aperto da lunedì a?
Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 1 e dalle 4 alle 8, mercoledì giorno di riposto e la domenica solo il pomeriggio dalle 4 alle 8.
Quindi domenica fate una passata
poi
in centro.
Diciamo adesso per un piacere, la domenica chiaro, chiaro. Aperta anche la mattina, chiaramente.
Grazie a Ichi, ti aspetto dopo estate per portare altre insegnanti per andare ancora più
poi io ti butterai là una cosa. Vai. Visto che già ne avevamo parlato, visto che le persone che ho incontrato oggi sono direi molto stimolanti, perché non ricreiamo un incontro così con queste persone e aggiungerei, come si diceva l'altra volta, insegnanti, medici, sì, sì. Per fare una tavola rotonda un po' su questi argomenti che toccano un po' tutti, studiamo, perché in realtà ad ognuno di noi toccano anche nel proprio lavoro, perché dobbiamo essere onesti.
Sì,
no,
studiamo durante l'estate, così per, quando mi prendo la faccio.
Io te la butto là.
Grazie.
Mi è piaciuta la gente con la quale ho condiviso la puntata.
Grazie, grazie mille. Bocca, contatti per chi volesse.
Contatti Riccardo Giuliarelli per quanto riguarda Facebook, per quanto riguarda Instagram Riccardo Giuliarelli Official, dove ci sono tutte le informazioni della scuola, la pagina Play Salsa o con Bora Officina di Danze. E My i canali Joyce di Gioia.
Per quanto
invece
riguarda il lato K-pop, noi abbiamo il K-pop PG su Instagram, dove escono tutte le attività, tutto quello che adesso faremo quest'estate. Ogni tanto, tra l'altro questo mi sono dimenticata di dirlo prima, noi ogni tanto, tipo una volta ogni 3-4 mesi, facciamo venire dei coreografi direttamente dalla Corea per permettere agli allievi di sperimentare con chi crea i balli che loro seguono tanto. E quindi, per rimanere aggiornati su questo, sulla pagina K-pop PG ci sono tutte le attività nostre.
Grazie, ti aspetto. Come definisci un aggettivo? Questo ballo, come definisci un aggettivo?
Oddio, trovo in contropiede. Un aggettivo per definire il K-pop?
Una parola, non lo so.
Personale.
Ok, io dico intrigante.
Intrigante? Sì. Personale, io guarda, ho detto personale, e poi molto brevemente, perché come per rilasciare il discorso che dicevano prima, loro te lo presentano in un modo, ma quando poi lo vai a scoprire nel dettaglio ti rendi conto che a livello personale è tutta un'altra
comunque
cosa.
Comunque è da provare, da fare, questo sì.
Sì.
Ok, grazie poco per ti aspetto.
Grazie.
Vi lascio una canzone finale, noi ci sentiamo lunedì con qui lunedì alle 8:30, sempre su alefani.com, e poi sabato prossimo, sempre alle 3:05, sempre su alefani.com. Con questo caldo che insomma per un po' ancora mi affigge, ma poi fa un po' anche io vado in vacanza, quindi poi per un po' mi assento. Vi lascio con Baby Gay, penso che tutti noi abbiamo cantata e ballata di 13 anni fa, facciamo un salto indietro nel tempo. Grazie ancora, in bocca al lupo, grazie ai miei ospiti, buon sabato, buon weekend, fate i bravi e alla prossima, ciao.